24 mattino.
Dal lunedì al venerdì ti alleni con Sinner, sabato e la domenica stai con Mary.
Beh, questa potrebbe essere una buona proposta, però poi a maggio, quando ci sono gli internazionali d'Italia e torna Sinner, torneremo alla norma. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
Torneremo alla norma, buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Oggi è indubbiamente, glielo dobbiamo riconoscere, un giorno di successo per Trump. Voi penserete che sto per parlare della proposta di tregua, dell'accordo raggiunto fra delegati americani e ucraini in Arabia Saudita, ma no, in realtà mi riferisco, come faccio spesso, a una notizia che sui giornali ancora non c'è per i tempi, che si è votato in Groenlandia. Voi sapete che la Groenlandia Trump la vorrebbe annettere. Però è impossibile perché fa parte di un altro stato. Ma cosa è successo? Che nel voto a sorpresa ha vinto il centrodestra, che è indipendentista, e l'indipendenza è quindi sono stati sconfitti i socialdemocratici, che avevano la maggioranza ed erano al governo in Groenlandia. Ricordo che la Groenlandia ha solo 56.000 residenti, non è un paese grande, ma poco popolato per evidenti motivi. E siccome gli indipendentisti e l'indipendenza è il primo passo per l'annessione a Trump, penso che Trump si stia fregando le mani, oltre che per la proposta, ma della proposta parleremo nei prossimi giorni, perché adesso bisogna vedere se e come i russi l'accettano, e quindi è un po' presto per esultare come esultano tutti i giornali italiani. Aspettiamo, siamo prudenti, credo che l'accettino. Penso che Trump, prima di mettersi d'accordo con Zelensky per interposti emissari, si sia consultato con Putin, ma non si sa mai. Io vedo sui giornali russi le reazioni sono caute, e insomma mettono in rilievo che Zelensky si è piegato. A me quella faccenda delle terre rare, cioè che è stato costretto o sarà costretto per ricatto a dare le terre rare, ma vi pare che una questione così importante come una guerra debba essere così condizionata da un'estorsione, praticamente un'estorsione? Comunque, se è per la pace, vada bene anche l'estorsione. Nel frattempo l'Europa che fa? L'Europa, attraverso la voce della von der Leyen, non si fida, e ieri la von der Leyen ha ribadito questa sua mancanza di fiducia. A sorpresa ha ricevuto anche un assenso da Angela Merkel, che era stata la grande fautrice della politica di lungo, prolungatissimo, forse eccessivamente prolungato appeasement con la Russia, e ha presentato all'Europarlamento il piano Rearm, che l'ha presentato come un deterrente militare, dicendo: se non ci mobilitiamo adesso l'Unione verrà polverizzata. Cioè, si faccia pure l'accordo sull'Ucraina, non siamo contrari, però il piano Rearm va avanti, può darsi. E ci sono delle sorprese. Una che non mi aspettavo e che ha notato Matteo Mazzuzzi sul Foglio, che i vescovi europei riuniti nella commissione della Conferenza Episcopale dell'Unione Europea hanno, mentre la Santa Sede è cauta, dovete leggere oggi l'Avvenire, ipercauta su questo piano riarmista dell'Unione Europea, invece i vescovi no, i vescovi europei dice: desideriamo esprimere, leggo sempre tra virgolette, la nostra gratitudine ai decisori della UE per aver fornito un sostegno umanitario, politico, economico, finanziario e militare, sì, sottolineo, e militare, senza precedente all'Ucraina e al suo popolo negli ultimi anni. Apprezziamo profondamente gli scambi, insomma, hanno espresso apprezzamento anche per la parte militare di questo piano.
Tra l'altro, vescovi, invece, scusami Paolo, vescovi che europei che sono presieduti da un vescovo italiano, e anche questo secondo me è un aspetto,
certo,
interessante.
Bravo, Bravissimo, questa è una cosa. Cioè, anche nella Chiesa c'è qualcosa. Ovviamente, questa cosa ha avuto degli effetti, fra cui il più importante è che sono poi i mercati, quello che Leonardo, l'azienda italiana presieduta da Cingolani, e qui insomma leggete l'articolo di Celestina Dominelli sul Sole 24 Ore che è perfetto, ha ordini boom, 118 miliardi entro il 2029, in più dice lanceremo una costellazione di satelliti, una politica di alleanze. Per chi vuole saperne di più c'è un articolo, cioè un'intervista a Roberto Cingolani di Roberta Amoruso sul Messaggero, che è ancora più chiara. L'amministratore delegato di Leonardo serve il realismo, la pace non è gratis, sottolinea più volte, ma ha un costo, l'Unione deve unire le forze pronte a fare da catalizzatore. Mentre fa questo passo decisivo, informa il Fatto con un articolo di Carlo Di Foggia e Gianni Dragoni, che ci sono liti in Leonardo via il direttore generale, avevano affiancato a Cingolani, non sicuro delle sue competenze, il governo, un amministratore delegato. Da tempo si parlava dell'uscita di questo con direttore generale che si chiama Lorenzo Mariani, che è un manager di Scuola Finmeccanica. Insomma, sembra, stando all'articolo del Fatto Quotidiano, che esca. Ci sono anche delle conseguenze in di tipo governativo. Anche qui prendo un articolo di tipo governativo per il governo italiano, nel senso che l'Italia è esitante di fronte a queste mosse dell'Europa. Perché? Perché, come spiega un articolo di una bravissima giornalista, Ileana Schar, sempre sul Messaggero, le carte le dà Trump, dice la Meloni, stiamo attenti a non prendere delle distanze eccessive, diamo rilievo a un asse atlantico anche nel impostare la nostra difesa. E secondo Ileana Schar, ripeto, voto su Kiev, Fratelli d'Italia in bilico, e lo si capisce questo bilico anche da una intervista a Crosetto, cioè un rilievo che Crosetto fa, di cui si accorge Barbara Frammeri sul Sole 24 Ore, che dice bisogna potenziare la difesa UE, ma rinsaltando il rapporto con gli Stati Uniti, il che fa vedere che quella che ti segnalavo della Schar non è una semplice, che anche di altri, giornalisti, non è una semplice notazione giornalistica, ma è una cosa di un accordo totale fra Crosetto e la Meloni. Sì. Ma anche a sinistra genera perplessità, soprattutto per quello che riguarda, Musk. La sinistra è ormai diventata molto molto diffidente, giustamente, contro Musk, e riprendendo un'antica proposta di Sandro Rotolo, che aveva detto andiamocene tutti da X, il gruppo Dem del Partito Democratico e di AVS, Verdi e Sinistra, ha depositato a Firenze una mozione per chiedere alla sindaca appena eletta, Sara Funaro, di abbandonare il social network X, cioè la cosa più importante che fanno è abbandonare il social network X, no, e anche la macchina Tesla, l'uso della macchina Tesla. Questo dove si capisce? Qui un altro giornalista, oggi nomino tutte giornaliste donne, ma sono state le più brave sui giornali di oggi. Questa è una, la vedo, la sto seguendo da tempo, Ginevra Leganza sul Foglio, che ha pizzicato che fra 2 anni ha una Tesla. Allora è andata a intervistare Fratoianni, dice la Tesla, ma non è mia, di mia moglie, se vuole sapere la Tesla chiami lei. E allora lui ha chiamato la moglie, si sa, Elisabetta Piccolotti, anche lei una deputata di AVS come Fratoianni, Fratoianni è il capo di AVS, no? Il capo del, insomma, della componente di sinistra di AVS, dice siamo rimasti fregati, l'abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista, e adesso dice, ma adesso che fate, la venderete? Valuteremo, vedremo, forse, chissà, Musk è un nazista, però la Tesla funziona, l'ho usata sempre all'ultima campagna elettorale per le europee. Dice, per me è un autentico dispiacere, quando l'ho presa era un altro momento, l'ho pagata anche poco, adesso benché efficientissima, quest'auto è un peso politico, su questo anche Fratoianni è d'accordo, e quindi grande lite o comunque insomma problema in casa Fratoianni se vendere, rivendere o no la Tesla, che mi sembra tra l'altro che abbiano preso in leasing, non so, tu hai letto?
Sì, no, ho letto l'articolo, dice in leasing, ma poi dice che l'ha pagata 47.000 euro, non è chiaro a dire il vero, però così è, così è.
Comunque Bonelli, sono andati ovviamente a intervistare anche Bonelli, Ginevra Eleganza è perfetta in questo, e dice io non lo comprerei mai, e dice, ma dicono che non ha, lei non abbia manco la patente, ha detto, dice falso, sì che ce l'ho, eccola, sono scelte personali quelle dei Fratoianni, ma io non la comprerei. Lei è più coerente, è che a me le auto elettriche e non fanno venire tutto il mal di testa.
Ce l'ha con le auto in genere, cioè Bonelli ce l'ha con le auto in genere, vedi?
Ce le ha con le auto in genere. E questa non è che la piccola spia di un grande caos di cui abbiamo dato conto ieri, che c'è intorno al voto.
Ti posso dire solo una cosa, Paolo? Che su quel, in particolare sulla cosa del comune di Firenze, beh, posso dirti che la trovo veramente una stupidaggine. Cioè, X o come si chiamava.
Ma come ti permetti?
Come si chiamava prima Twitter? Scusami, è uno strumento che serve al comune per comunicare con i cittadini. Tu, più strumenti hai per comunicare con i cittadini, meglio è. È uno strumento pubblico.
E allora,
no?
E allora ti segue, allora pure una stupidaggine a rivendere la Tesla.
Beh, sì, ma
quelli
sì,
sono strumenti, sì. Però sai, l'antimaschismo dice, prima di scoprire, quando tu scopri che è un nazista, per loro è come aver scoperto che compri un'auto che l'ha fabbricata Hitler, capisci? Beh, sì. Quindi ti poni un problema. Dicevo, problemi, vi ho già detto, del governo Meloni, ma i problemi sono anche a sinistra, sono a sinistra per due cose. Una, te la lascio a te perché parlerai con Michele Serra, credo dopo di me,
sì.
Quindi sono le polemiche sulla manifestazione. Ti informo solo che l'Avvenire dà notizia che dopo aver detto la sua in modo credo definitivo con te, domani con Roberto Gualtieri, che è il suo, si è associato a lui in questa iniziativa, farà una conferenza alla sala stampa estera e ne parlerei. Su quello che c'è sui giornali ti segnalo tre o quattro articoli. Uno, quello di Roberto Grissi sul Corriere della Sera, che racconta in modo molto divertente il cosiddetto psicodramma a sinistra. Un editoriale di Gianfranco Pasquino sul Domani, che è tornato in grandissima forma, e dice, ragazzi, all'Europa serve la feluca ma anche la spada. Un articolo proprio dedicato al tema di cui ti occuperai, Selvaggio, di Daniela Ranieri, sul Fatto Quotidiano, in cui dice la chiamata di Serra è stata inventata da una neolingua, da loro la chiamata di Serra ha adunato elite militariste e esaltati guerrafondai su una piattaforma ambigua che dà del putiniano agli assenti, nonostante le correzioni di cui fa un elenco molto divertito che Serra ha fatto in questi giorni, i dubbi restano, infatti pubblicano sul Fatto Quotidiano appelli di gente che non ci va e non E poi Michele Magno, che ieri sul Riformista ha coniato la parola ai pacifisti neneisti, cioè che dicono né questo né l'altro, e oggi sulle Lettere del Foglio interviene Michele Magno, anche lui come Pasquino è in questo momento in una forma strepitosa. E poi qui passa la cultura, c'è una coda culturale, perché uno che ha dato l'adesione, diciamo, capendo i problemi della difesa più o meno sulla posizione dei vescovi europei, è stato lo scrittore Antonio Scurati, che ieri si è beccato una serie di bastonate da Michele Prospero sull'Unità, che lo ha accusato di parlare come M, il protagonista del suo libro, Mussolini. Poi su Facebook da Aldo 9, e oggi è difeso per i paradossi della storia da Luigi Mascheroni sul giornale.
Notevole.
E visto che mi trovo a parlare di cultura, forse Giulia ha commesso un passo falso, il ministro della cultura, perché si è messo contro Tommaso Montanari. In che senso? Che si è rimangiata la sua, una decisione del Ministero, e ha scaricato Montanari, Tommaso Montanari, preside della università, rettore, scusa che ho detto preside, rettore dell'Università Pestanelli di Siena, una grande firma del Fatto Quotidiano, che ha accettato l'incarico a titolo gratuito, di che del Museo Ricciardi Nori, il più importante d'Italia per le porcellane, con oltre 10.000 oggetti, acquistato 5 anni fa dallo Stato. Franceschini era entusiasta di affidare la presidenza a Montanari, ma anche San Giuliano poi aveva lasciato Montanari alla guida. Giuli pare che lo abbia sempre, prendendo un articolo di Gianluca Roselli sul Fatto Quotidiano, però il Fatto Quotidiano sarà ben informato sulle vicende di Montanari, quindi mi fido, lo ha scaricato. E poi consentimi di chiudere con una notizia che non è politica, ma è di scienza, ce l'ha solo il Guardian stamattina, ma è fondamentale per tutti i cardiopatici. Dunque, cardiopatici, sappiate che in Australia il Guardian dà ampio risalto a questa notizia, secondo me domani rimbalzerà sui giornali, che in Australia per la prima volta un trapianto di cuore artificiale, cioè non un cuore con un altro cuore, che è stato in grado di sostituire un cuore umano, ha superato la barriera dei 100 giorni, credo che fino adesso oltre i 23 giorni il paziente non era sopravvissuto, e questa può essere una rivoluzione come il trapianto di Barnard 50 o 60 anni fa, cioè una cosa che è rivoluzione, perché un conto è se devi subire un trapianto di cuore, che si possa farlo con uno artificiale, è un conto che tu debba aspettare un cuore che arriva chissà da dove in chissà quanto tempo. E questa notizia del Guardian, se fossi stato completamente in me e non fossi stato travolto da Trump e dai successi di Trump in Groenlandia e con gli ucraini, forse l'avrei messa in apertura. Sì. Tutto qui.
Caro Paolo, grazie mille, ci sentiamo domani.
Grazie a te, ciao.
Ciao, ciao.
24 mattino.
Tutto nasce da un articolo di giornale, un articolo della rubrica che Michele Serra tiene quotidianamente, si chiama La Maca, nella quale si parlava dell'ipotesi di una piazza, di una manifestazione per l'Europa, un'Europa che non, un'opinione pubblica che si sente europea e non vorrebbe morire stretta nella tenaglia Trump-Putin, queste le parole. Poi l'onda si è gonfiata. Caro Michele Serra, buongiorno, sei praticamente diventato un leader politico nel giro di quanto, un paio di settimane?
Mio malgrado, decisamente, diciamo il leader riluttante, e per fortuna da sabato sera in poi basta, entro nella mia vita
torni a fare il giornalista normalmente. Beh. Senti, Che manifestazione è quello che si stanno chiedendo?
Torno a scrivere.
Sì. Senti, che manifestazione è? Perché molti si stanno chiedendo in queste ore, è una manifestazione senza identità, non riusciamo a capire in cosa si riconosce, di cosa si parla, tiene dentro tanta di quella gente così diversa che questa piazza rischia di essere una piazza piena ma vuota, no, nella sua, in quello che vuole raccontare.
Tutto vero, sarà una piazza decisamente anomala se le adesioni, per quello che contano le adesioni politiche, sono quelle che appaiono sulla carta, per dire una piazza dove ci sono Calenda e Frattoianni, è una piazza perlomeno bizzarra. Io sono contento se sarà davvero così, perché è una piazza che parla di sconcerto, è la piazza della gente che ha paura, che si sente stretta. Tra Putin e Trump, per dirlo nel modo più semplice possibile, che non sa esattamente cosa fare. Vedo peraltro che la scena politica nazionale è incerta, per esempio su che cosa vuol dire difesa europea, cosa bisogna votare, cosa non bisogna votare, bisogna astenersi. Ecco, in questo momento preciso devo dire che la politica è lo specchio effettivo della piazza, e la piazza è fatta anche per scommessa, per vedere, sono curioso anch'io, per vedere chi ci sarà per davvero. L'appello comunque era rivolto ai cittadini, e questo vorrei che fosse chiaro. Dopodiché i partiti e i sindacati benvenuti, le associazioni per carità, ma insomma è un cittadino che ha detto ai cittadini: io vorrei che ci trovassimo tutti insieme per mettere in comune tutte le domande che abbiamo da farci sull'Europa, dov'è l'Europa, cosa deve essere l'Europa, eccetera.
Quindi l'idea, in sostanza, l'idea parte dalle domande, cioè una manifestazione non parte da un'affermazione ma parte da una domanda, perché io, sai, sì, nelle scorse ore ho visto anche addirittura un flash di agenzia, cioè con tutte le crocette, le stellette, con le dichiarazioni di Michele Serra, una cosa che forse avresti trovato inaspettata.
Spero che finisca in fretta, diciamo, non mi trovo molto nei miei panni. Ecco, mi stupirebbe di vedere in quella piazza, diciamo, Putin, Trump e relativi sostenitori. Tutto, e ovviamente mi stupirebbe vedere nazionalisti e sovranisti, perché quella è una piazza europeista e quindi è una piazza transnazionale nelle intenzioni e nei sogni, naturalmente. E spero di vedere sventolare una bandiera che non sventola praticamente mai, se ne sta appesa davanti ai palazzi, negli uffici, rappresenta per adesso un insieme, diciamo, istituzionale e burocratico, e stenta a rappresentare anche i valori che pure sono quelli che hanno portato a fondare l'Unione Europea, che sono pace, giustizia, libertà. Tre parole, poi bisogna vedere se queste parole riescono a far sventolare le bandiere. Ecco.
Esatto, però qua il tema è la divisione su come interpretare questi ideali, perché quando uno pensa a giustizia dice, però appunto di fronte alla questione ucraina come applico il concetto di giustizia? Quando parlo di pace soprattutto, come interpreto questo concetto di pace? Là andiamo da, diciamo, Calenda e Frattoiani per fare due nomi noti, però sono due lati diversi del pensarlo. C'è chi dice, come Calenda, che piani di riarmo sono importanti, sono rilevanti per mantenere la pace, e c'è chi dice invece dobbiamo disarmare.
Sì, è perfettamente così. E che nessuno si aspetti che io porti a sintesi, a parte che non è mio, non sono all'altezza di portare a sintesi questo dilemma. Il dilemma è che tutti vogliono la pace e tutti vogliono la libertà, però tutti sanno che non c'è pace senza libertà e non c'è libertà senza pace. E su come tenere insieme queste cose c'è divisione, c'è soprattutto, secondo me, incertezza. Ecco, io quello che leggo, quello che mi sembra di capire è una specie di smarrimento che non riguarda solo le persone, i cittadini, riguarda anche la politica. Poi naturalmente ci sono anche quelli che hanno certezze ferree, beati loro. Ecco, è difficile che chi ha certezze ferree accetti di ritrovarsi in una piazza che, appunto, che si pone delle domande e che cerca di mettere in comune la solitudine dei cittadini. Ecco, è paradossale, se posso aggiungere, che sia uno qualunque, proprio lo dico senza, non per finta modestia, perché è vero, uno qualunque, a trovarsi nelle condizioni di fare, abbastanza casualmente, tutto un po' accaduto a valanga in modo preterintenzionale, ma è curioso che uno come me si trovi a a cercare di riempire almeno di persone un vuoto che dovrebbe essere riempito dai partiti, dalla politica. Ecco, questo mi permetto di dirlo. Sul palco non parlerà nessun politico, non perché sia una manifestazione antipolitica, al contrario, ma perché spero che sia una manifestazione di cittadini, di intellettuali, di artisti, di volontari, di aspiranti europei che dicono come sarebbe bello che l'Europa fosse e non è ancora.
Basta sventolare una bandiera europea per ritrovare un'identità, Michele, perché anche questo, no, è un punto, cioè, ripeto, questo si intravede un po' questo rischio che nella diversità che attraverserà questa piazza, che certo è anche un valore, la diversità, ovvio, naturalmente, si rischi di perdere un messaggio.
Certo che c'è questo rischio, c'è, come, cioè, questa è una piazza che porrà a se stessa e agli altri una domanda, e poi bisogna vedere se la politica, che lo fa per mestiere, ed è un mestiere molto difficile, sarà in grado di dare almeno qualche risposta. Ma quando mi chiedono qual è la piattaforma, la piattaforma è venite in piazza per manifestare un bisogno, che è di molti, perché le adesioni, diciamo, di singoli cittadini sono veramente un numero impressionante, un bisogno di riconoscersi in qualche cosa che tenga assieme, appunto, pace e libertà, che sia difficile, lo è per tutti, perché se tu leggi gli interventi degli ultimi giorni sull'argomento, quelli che dicono bisogna fare così sono uno su 20, uno su 30, e tutti gli altri dicono proviamo a fare in questa maniera. Cioè, che l'Europa debba difendersi, penso che ogni cittadino europeo in questo momento lo capisca, poi nel momento in cui è cambiato il mondo con Trump alla Casa Bianca e quindi è cambiato lo stesso concetto di Occidente. Tutti sono d'accordo sull'esigenza di proteggersi, di difendersi, e difendendo noi stessi, non difendere dei territori ma dei valori, perché in questo momento l'Europa rappresenta agli occhi del mondo, le piaccia o non le piaccia, la libertà e la democrazia, e dopodiché le risposte, la risposta vola nel vento, come diceva quello.
Che ne pensi di questo Conte che dice che non viene, che proprio per quello dice è confusa, non mi piace?
Ma lo rispetto profondamente chi non verrà, ma ci sono anche altre associazioni che hanno avuto un dibattito interno, associazioni pacifiste, alcune hanno deciso di venire, altre no. Mi sarebbe molto piaciuto che ci fosse Emergency, ma preferisce non esserci perché molte persone poi pensano, ma se poi in piazza incontro quello, che ci diciamo che non siamo d'accordo su nulla? La mia illusione, la mia piattaforma, ecco, è che prima o poi la bandiera europea finalmente riesca a rappresentare, cosa che non è accaduto negli ultimi anni, riesca a rappresentare qualcosa a cui aggrapparsi nei momenti complicati. Se penso, sono abbastanza vecchio per ricordarmi la carneficina nella ex Jugoslavia e la totale drammatica inesistenza di una politica europea, di una presenza europea che potesse cercare almeno di salvare gli inermi. E quello è già un momento, e sono passati 30 anni, accidenti, nel quale un sacco di persone, cittadini, volontari, intellettuali, si sono chiesti già allora dov'è l'Europa. Allora, per non dovercelo chiedere in eterno, cominciamo a chiedercelo da subito, e proviamo a dire che l'Europa siamo intanto noi cittadini europei, cioè noi che ci riconosciamo in un pacchetto di valori fondativi, no? Pace, giustizia, libertà, stato sociale, solidarietà, tolleranza. Vorrei mettere l'accento su questa parola stranissima, tolleranza. Quasi tutti prendono la parola per sgridare gli altri, per dirgli non hai capito niente, anche in politica. Forse bisognerebbe cominciare ad ascoltarsi un po' di più.
Ultima domanda che ho: c'è qualcuno che ha detto ci vorrebbe una bandiera ucraina?
Qualcuno ha detto che ci vuole la bandiera ucraina, qualcuno ha detto porto anche la bandiera georgiana, qualcuno ha detto bandiera della pace, per esempio la CGIL ha detto verremo con le nostre bandiere della pace. A me importa solo che vengano persone in quanto persone, non in quanto leader o associazioni. Ognuno viene come cittadino. Dopodiché io mica faccio il servizio d'ordine, cioè io chi, benvenuti a tutti. Ecco, non vedrei bene una bandiera del Terzo Reich in questo momento, non la vedrei benissimo. Ecco, e forse
nessuna parte, a dire il vero, non solo in quella piazza.
Appunto, ecco, no, ma voglio dire, cioè, non è difficile capire che ci sono bandiere che stanno dentro un discorso di speranza, di democrazia, di speranza di pace. Però io non posso dire né sì né no a chi vuole venire. Io ho chiesto per piacere solo bandiere europee, che in questo momento devo dire è la più utopistica, la più illusoria delle richieste, perché si fonda sul fatto che la bandiera europea significhi qualcosa di profondo. E se non basta la bandiera europea, mi rimetto alla gentilezza e alla tolleranza di tutti quelli che verranno.
Grazie Michele Serra, lo potete leggere ovviamente tutti i giorni su Repubblica con la sua amaca, e poi lo vedrete probabilmente in piazza il 15 marzo se ci sarete. Una pausa.
24 mattino.
Oh, tra le altre cose, proprio ieri l'Europa ha presentato con Ursula von der Leyen il piano europeo sull'immigrazione. È un regolamento che quindi sarebbe vincolante in tutti i suoi elementi e ha applicabilità diretta nel momento nel quale dovesse passare, ovviamente. I due punti, diciamo, più rilevanti che hanno suscitato più attenzione sono quello di una sorta di meccanismo di rimpatrio europeo, che saranno obbligatori quando una persona che soggiorna illegalmente nell'Europa non collabora, fugge in un altro Stato membro, non lascia l'Europa entro la scadenza stabilita o rappresenta un rischio per la sicurezza, e poi l'ipotesi di paesi terzi come hub per l'immigrazione. Ne parliamo con Vital Azzollini, che è giurista, editorialista di Domani. Buongiorno e benvenuta Azzollini, eccoci qua.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, questo meccanismo del rimpatrio forzato, che cosa ci dice e come si integra con le normative nazionali?
Ma diciamo che una forma di rimpatrio forzato era già prevista ed era prevista a livello di singole normative nazionali. In buona sostanza, la Commissione europea parte dal presupposto che il basso numero di rimpatri che avvengono attualmente, siamo intorno a una percentuale del 20%, dipende dal fatto che il sistema di rimpatrio in Europa è frammentato, esistono sistemi diversi fra 27 paesi, e quindi si punta a una uniformità, un'omogeneizzazione, proprio per renderlo più spedito. Basti pensare, questa è la novità più rilevante, che oggi se un certo paese emette un ordine di rimpatrio e la persona che ne è destinataria si muove, fugge in un altro paese dell'Unione Europea, bisogna ricominciare ex novo tutto il procedimento e quindi riemettere un nuovo ordine di rimpatrio. Ora si dice che quello emesso in un certo paese avrà valenza in tutta l'Unione Europea. Quindi sotto questo profilo sicuramente si tende a una maggiore efficacia e una effettività degli ordini di rimpatrio. Qual è il problema?
È anche una semplificazione.
Sì. senz'altro.
Diceva Azzolini.
Sì, il problema è quello che fa presente la stessa Commissione, che emerge ormai, sappiamo, da anni, anche nei lavori preparatori di questo regolamento, e cioè è vero che questa differenza, frammentazione può avere avuto un peso nei mancati rimpatri. Di fatto è la mancata collaborazione dei paesi di origine, quindi il fatto che non accettino di riprendere i cittadini che sono venuti in Europa, ecco, è questo l'ostacolo essenziale. Lo fa presente la stessa Commissione europea, ripeto, in questi documenti preparatori, quando dice che la stessa Unione europea, pur avendo provato a fare essa stessa accordi di rimpatrio, in realtà poi è riuscita a fare degli accordi di collaborazione. Ricordiamoci ad esempio quando von der Leyen e Meloni sono andate in Tunisia, sono andate in altri paesi proprio per provare a convincerli, ma non abbiamo a livello europeo accordi vincolanti ed è difficile anche a livello nazionale stabilire degli accordi di rimpatrio. L'Italia ne ha pochissimi.
Questo l'abbiamo raccontato molte volte, questo è un grande tema aperto anche per l'Italia. Molto brevemente Azzolini, perché abbiamo poco
tempo. Invece la questione degli hub, che è stata celebrata come una sorta di replica del modello Albania italiano, cioè un prendere, probabilmente in parte le mosse sono state anche prese da là, però da quel che ho capito dal punto di vista anche giuridico è qualcosa di diverso.
È totalmente diverso, sono cose totalmente diverse. L'unico punto in comune è che ci sono delle persone che vengono portate in un paese terzo, in un paese extraeuropeo. Per il resto cambia tutto. I centri in Albania erano stati previsti per esaminare le richieste di asilo, quindi di persone che facessero istanza di asilo, che provenissero da paesi sicuri, e quindi in un tempo relativamente breve, 28 giorni, bisognava capire in Albania, nei centri albanesi, se avessero o meno diritto all'asilo. Invece negli hub di rimpatrio previsti da questa proposta di regolamento europeo andranno le persone che hanno fatto istanza di asilo in Italia o in altro paese dell'Unione Europea e che se la sono visti respingere o che sono destinatari di un ordine di espulsione, per cui andranno in questi hub dopo che la loro istanza è stata negata.
Quindi se semplifico all'estremo, se in Italia sono immaginati come un sistema di filtraggio, in Europa sono immaginati invece come il luogo finale prima del rimpatrio, del percorso degli stranieri senza permesso. Capisco bene, solo un stione.
Esatto, esattamente, sì. Così ci sono problemi che però queste persone che andranno in questi paesi terzi poi saranno effettivamente rimandate in patria, perché su questo il regolamento europeo tace, non dice nulla.
Certo, perché c'è anche quell'elemento, è l'elemento di cui parlavamo esattamente prima. Grazie Vital Bazzolini, giurista, editorialista di Domani, per essere stata con noi. Il Giornale Radio, noi ci risentiamo domani alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.